su Radiabo Centrale Web. Black is Black, un viaggio di Massimo Farese nel mondo della black music.
Salve amici di Radiabo Centrale Web, Max Farese con Black is Black, il nostro lungo viaggio attraverso le varie sfaccettature e l'evoluzione più che altro della musica afroamericana, oggi molto afro e poco americana. Attraverso il blues, il jazz, finalmente siamo arrivati a quella che viene comunemente definita afro music o afro beat o afro beats con la S finale. Si sviluppa addirittura a partire dagli anni 60 nell'Africa occidentale, però si sviluppa più che altro negli anni 70 e anche 80, ci saranno dei riverberi anche negli anni 80. È una musica abbastanza ballabile, anzi super ballabile, caratterizzata dall'uso di molte percussioni. È una puntata, quella odierna, che sento molto vicina, perché essendo un DJ degli anni 70 e 80 e anche 90, ho avuto modo di vivere questo boom e di programmare questi brani in discoteca nei gloriosi anni dei vinili, anche se i vinili sono tornati assolutamente di moda. La musica afro è un miscuglio di jazz, soul, funk. Beh, se vogliamo, un eco esiste tutt'oggi con una branca della musica da discoteca, quella che comunemente viene definita house. Infatti esiste il genere afro house o tribal house. Ed è anche giusto così, perché le origini derivano proprio dalle tribù africane. Gli strumenti che potevano avere a disposizione spesso erano solo dei tronchi d'albero cavi che facevano da strumenti percussivi. Se vogliamo uscire dall'aspetto puramente didattico e vogliamo trovare una connotazione sociale, in Italia ebbe grande successo. Soprattutto ci furono delle discoteche dedicate a questo genere musicale. Voglio citare la Baia degli Angeli, Cosmic, Arlecchino, Melody, Mecca, e questi sono alcuni di quelli che mi vengono in mente. La musica era caratterizzata da una velocità molto contenuta, cioè i BPM, i battiti al minuto, erano 70, 80, forse anche meno. Era un ricco periodo di composizioni, moltissimi scrivevano, moltissimi dischi uscivano. C'era una convivenza un po' strana fra la musica afro, la musica funky, la musica dance vera e propria, e c'era il fenomeno delle mega discoteche, come quelle che ho appena citato. Dal punto di vista dell'utenza, devo sottolineare che i ragazzi che ballavano la musica afro venivano definiti all'epoca picchiatelli. Questi ragazzi facevano uso di sostanze stupefacenti, non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Io sono poco indicato nel rappresentare questo mondo, in quanto non ho mai fatto uso. Chi mi conosce sa benissimo che non ho neanche mai fumato o bevuto alcol. Infatti, come ho già spiegato in altre puntate, sulla mia console spesso c'era un'aranciata e tutti quanti, insomma, mi deridevano per questo. Ma intanto io sono qui, non voglio personalizzare troppo il programma, però tutti si chiederanno: hai fatto il DJ negli anni di maggior uso di sostanze stupefacenti? Vabbè, anche oggi ci sono quelle sintetiche. Com'è possibile che tu non sia stato mai attratto anche solo per curiosità? E ripeto, chi mi conosce bene lo sa che io sono sempre stato ipocondriaco, che già avevo di mio asma o altri problemini, e quindi avevo una bella paura e sono stato fortunatamente lontano da fumo e altre sostanze. E poi avevo un concetto preciso, cioè in discoteca bisogna essere molto lucidi se vuoi preparare una scaletta come si deve, che magari hai anche preparato e provato a casa. Ero molto fissato dal punto di vista tecnico, non voglio e non posso assolutamente autoincensarmi, però c'è ancora gente che ha le mie cassette a casa e vi assicuro che praticamente quasi non ci sono errori in 4 ore di serata. Sì, perché all'epoca il DJ era solo uno in discoteca, lui faceva l'apertura, lui era nel mezzo del clou della serata, lui faceva la chiusura. Sono uscito assolutamente fuori tema con i miei ricordi che, se vogliamo, seguendo il palinsesto di Radiabo Centrale Web, attenevano più all'altro programma, quello che faccio insieme a Davide Zini, cioè Timeline, i nostri ricordi degli anni 70 e 80. Torniamo all'aspetto musicale. La musica afro era proprio adatta alle piste da ballo di tutto il mondo. In Europa e, come ho detto, anche in Italia, attecchì moltissimo. Il movimento non poteva che nascere in Africa. Infatti l'età media era molto bassa, come oggi del resto. Quindi tutti questi giovani avevano voglia di riscatto, avevano voglia di libertà, avevano voglia di divertimento. Tant'è vero che la musica afro fu definito il principale strumento di controcolonizzazione. E il pioniere di questo movimento sociale e politico, il cui soprannome era Black President, era Fela Kuti, acerrimo nemico del fenomeno del colonialismo. Adesso non sto a scendere qui in dettagli storici. Fela Kuti, scomparso non tanto tempo fa, nel 1997, era di buona famiglia, insomma poteva permettersi di viaggiare e aveva visitato l'Inghilterra, Londra in particolare, per molto tempo, molte volte. Non so a quale religione appartenesse, comunque era prevista la poligamia, ma non una poligamia da 3-4 mogli, 27. Ho detto 27 vedove quando scomparve. Non è dato sapere quanti figli, però lui era figlio di un pastore anglicano, quindi anche a livello culturale la famiglia non era di basso ceto. Fela Kuti approdò anche in America e fece subito famiglia, se così vogliamo esprimerci, con il movimento Black Panthers. Anzi, devo correggermi, era un partito vero e proprio, perché ho studiato come sempre prima di affrontare la puntata, e la definizione completa è Black Panther Party. Party è la stessa parola di festa, però vuol dire anche partito politico. Era un'epoca in cui l'ideologia era davvero molto diffusa e quindi si creavano delle comunità che si chiamavano all'epoca le comuni, dove la gente si riuniva, viveva sfruttando le poche risorse e condividendo ideali e vita quotidiana. Quindi lui creò la sua comune con un bellissimo studio di registrazione, visto che economicamente se lo poteva permettere, lo mise a disposizione di tutti i musicisti che non avevano economicamente la possibilità di poter incidere. La musica di Fela Kuti fece anche dei danni, perché i governi dell'epoca non lo vedevano assolutamente di buon occhio. E poi la diffusione fu davvero capillare, perché oltre a cantare nella sua lingua madre, lui cantava perfettamente anche in inglese. Voi sapete che in Nigeria si parla perfettamente inglese fin dai primissimi anni di scuola. Nella sua musica c'erano attacchi precisi alla dittatura, specialmente quella di carattere militare. Sognava una repubblica africana libera, unita e democratica, questo era il suo manifesto. Il suo più grande successo del 1975 paragonava i militari e i politici agli zombie. La reazione governativa non tardò. Non si fece aspettare tanto. 1000 militari assalirono la sua comune, la distrussero e incendiarono lo studio di registrazione. E molti affiliati furono uccisi. Certo, l'odio e le guerre hanno sempre prodotto soltanto morte, sia 100 anni fa che oggi. Ma qui c'era un substrato politico, del tutto politico-ideologico. La madre di Fela Kuti, in seguito alle percosse, morì pochi giorni dopo in ospedale. E lui stesso sfuggì per un pelo al pestaggio. Più ne parlo e più mi viene la curiosità di andare a ripescare i vari documenti dell'epoca, specialmente adesso con l'avvento di internet si può trovare tutto. Documentari, musical di Broadway, di ispirazione proprio dedicata a Fela Kuti.
I mentioned democracy, but if the African man was to say it in broken, he would say democracy. I never thought of the word, I said demo, crazy. That's, now I saw craziness. I start to think of this word democracy. Democracy, crazy, demo, demonstration of crazy. Richman the mess, democracy, crazy demo, demonstration of crazy.
Sono Max Farese su Radio Abo Centrale Web e questa è Black is Black, che oggi si occupa della Afrobeat Music. Un altro personaggio che non si può non citare è Manuel Dibango, detto Manu Dibango. Nato in Camerun e purtroppo scomparso a causa del Covid 3 anni fa. Suo padre era un funzionario pubblico, sua madre era una stilista, quindi neanche qui troviamo la miseria nera. Gli strumenti che padroneggiava erano il sassofono e il vibrafono. Un'infanzia passata a studiare musica e comunque frequentava abitualmente la chiesa protestante tutti i giorni. Da cui derivò la sua formazione culturale. Parliamo del Camerun, quindi qui la facevano da padroni, forse anche oggi, i francesi. E lui ebbe la fortuna di essere accettato in una scuola francese. Nella sua lunga carriera può vantare delle collaborazioni importanti come Fania All Stars, lo stesso Fela Kuti, Herbie Hancock, Bill Loswell dei Material, Ladysmith Black Mambazo, Don Cherry, Sly and Robbie. Basta, mi fermo qui. Fra i suoi più grandi successi dobbiamo ricordare Big Blow e Soul Makossa. Makossa significa danza nella sua lingua madre, che poi è un dialetto, non è proprio una vera e propria lingua. Duala si chiama questo dialetto. Manu Dibango si è battuto sempre per il riconoscimento dei diritti di autore agli artisti africani e lui stesso poi è stato vittima di plagio 2 volte, non solo una, perché ricordiamo il tormentone all'interno della sua più grande hit, che fa Mamaku Mamasa Maku Makosa, non può che riportare a Michael Jackson 1983, Wanna Be Starting Something. Qui mi sembra di essere ritornato al mio vecchio programma, quello che si occupava di plagi musicali. Non chiede il permesso, i discografici e Michael Jackson non chiedono il permesso a Manu Dibango per utilizzare questo stralcio del suo brano, che nel frattempo era diventato un successo mondiale, quindi chiunque poteva capire che era stato preso, poteva capire qual era la paternità. Finirono a un passo dalla causa in tribunale, poi ci fu un accordo stragiudiziale, come ricordo sempre, c'è l'accordo di riservatezza, viene pagata una certa cifra, ma si firma questa clausola, il cosiddetto patto di non divulgazione. E non finisce qui, anche Rihanna, la superstar Rihanna, riprende lo stesso motivetto nel 2007 per la sua Don't Stop the Music. Ma dico, ragazzi, è talmente famoso a livello internazionale che non potete non chiedere i diritti. Qui alla fine andarono tutti in tribunale con gli avvocati. Basta chiacchiere, è arrivato il momento di ascoltare la mitica Soul Makossa, Manu Dibango.
Makossa. Makossa. Mama ku, mama sa, ma ku, 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 makossa.
Radiabo Centrale Web, Max Farese con Black is Black. Oggi di scena l'Afrobeat. Voglio fare un altro omaggio a un altro dei miei artisti preferiti dell'epoca, Candido Camero Guerra, conosciuto semplicemente come Candido. L'accento va sulla I perché non è una parola anglofona, bensì lui è di origine cubana, quindi questo spiega tutto. Devo dire che tutti gli artisti africani o quelli che hanno dato vita all'Afrobeat Music sono stati piuttosto longevi, raggiungendo i 100 anni circa. Infatti Candido è morto a 99 anni. Era un percussionista, suonava congas e bongos. È colui che ha inventato il jazz afro-cubano. Avete presente come sono fatte le congas? Sono dei tamburi alti, in fondo sono più stretti. Sulla superficie viene montata una pelle, si suonano con le mani e si deve proprio a Candido aver inventato la possibilità di suonare più congas contemporaneamente. Altra sua invenzione è stata il campanaccio a pedale. Sembrano delle sciocchezze, ma questi sono stati dei veri pionieri. Hanno inventato delle tecniche che sono usate tutt'oggi, dopo centinaia di anni. Candido è un percussionista di serie A. Si trasferì a un certo punto della sua carriera a New York nel 1946 e suonando fra gli altri con Dizzy Gillespie, un re del jazz. Me lo vedo, come dice la sua autobiografia, cominciare a suonare da bambino percuotendo le confezioni di latte condensato. Suonava a orecchio, non sapeva leggere uno spartito, non ha mai studiato musica. Fu un autodidatta assoluto. La sua particolarità, il suo genio, lo portava a tenere il tempo con una mano, come se fosse la cassa, e con l'altra mano invece improvvisazione. Un artista assolutamente eclettico, lui suonava la rumba, suonava musica afro-cubana, suonava jazz e poi fece anche un saltino nel mondo della dance music o disco music, che dir si voglia, con il suo pezzo Afrobeat che conclude la puntata di oggi. Il grande Candido Guerra in Jingo. Ciao, alla prossima!